Sì.
Allora, cominciamo. Dicevo appunto, ciao a tutte e tutti. Io sono Moschito del gruppo Ippolita. Prima di tutto occorre ringraziare tutta la comunità di Hack Meeting per aver realizzato questa 22esimo Hack Meeting qua al Forte Prenestino, e quindi ringraziamo anche tutta la comunità del Forte. E oggi, adesso, abbiamo pensato di portare qui all'Hack Meeting questo libro di Antonio Caronia, Dal cyborg al postumano, biopolitica del corpo artificiale. È un libro di Antonio Caronia, non su Antonio Caronia, non è la riedizione di qualcosa che è già stato pubblicato in passato, è un'operazione di scavo, non è neanche un vero e proprio omaggio, anche se va da sé che le persone coinvolte in questo progetto sono persone che hanno conosciuto Antonio Caronia, ci hanno lavorato insieme, hanno fatto varie cose. Noi stessi del gruppo Ippolita, che dirigiamo questa collana per l'editore Meltemi, che si chiama Culture Radicali, abbiamo voluto fortemente pubblicare questo libro, e la sua genesi, la sua ideazione è stato un lavoro di network fatto poi con le persone che hanno curato questa edizione. E Antonio Caronia, per chi non lo conoscesse, era un personaggio molto eclettico, un militante, un attivista, un matematico, un traduttore e anche un sicuramente uno scrittore, un pensatore, un docente. Ha insegnato all'Accademia Brera di Milano e alla NABA, sempre di Milano. È stato traduttore di innumerevoli romanzi, da Philip Dick a Ballard. Ha tradotto tante cose, si è occupato di tanti autori di fantascienza, ha contribuito a dare vita a tante riviste che si occupavano di questi temi. Ne ricordo una fra tutte, Un'ambigua utopia, che è una di quelle riviste che proponeva la fantascienza, proponeva soprattutto una lettura politica e sociale dei temi della fantascienza. E questo era proprio uno dei temi che, diciamo, interessava di più Antonio Caronia, e sui quali non ha mai smesso di indagare. Ovviamente i temi più importanti che abbiamo voluto in qualche modo riassumere in questo testo sono i temi legati, da una parte, al cyborg, al postumano, dall'altra alla biopolitica, in un'articolazione che ovviamente tiene insieme questi tre assi, e poi ci faremo dire meglio anche da Lobo, che è qua di fianco a me, in che modo abbiamo fatto questa operazione. L'ultima cosa che voglio aggiungere, prima di presentare gli altri ospiti, è che il senso di questa cosa era, dicevo, non tanto un omaggio quanto la volontà di rimettere in circolo, attraverso una prospettiva ben precisa, una serie di contributi, di idee e di problemi che Antonio Caronia ha attraversato in tanti anni di attività e di riflessione. E questi temi, secondo noi, sono centrali nel dibattito di oggi, perché toccano tante questioni proprio legate al rapporto tra naturale e artificiale, tra l'uomo, l'essere umano e la tecnologia, tra l'immaginario, la fantascienza e la sua messa in discussione anche. E con me a presentare questo libro oggi ci sarebbero dovute essere anche altre persone che per tanti motivi non sono qui, e che comunque ringraziamo per la loro disponibilità. Invece oggi qua abbiamo Lobo, Loretta Borrelli, che è una delle due curatrici del libro insieme a Fabio Malagnini. Loretta è stata per tanto tempo una collaboratrice di Antonio Caronia e quindi l'abbiamo contattata immediatamente quando ci è venuto in mente che ci sembrava doveroso fare questo libro a 7 anni dalla scomparsa di questo autore. E Loretta è anche docente, insegnante in Brera, e a sua volta un attivista femminista e interpreta l'hacking in un modo personale e molto agguerrito e politico, così lo dico con leggerezza, ma conoscendola di persona insomma so che è vero. E insieme a noi c'è Espanth, che è una amica, una compagna di lungo corso. Abbiamo condiviso tantissime cose con lei dai tempi di Reload, almeno io personalmente dai tempi di Reload in avanti, che era un hack club di Milano nei primi anni 2000, e oggi con lei e con altre persone, ma anche con Loretta e con altre persone che sono qua presenti un po' sparse in giro, abbiamo dato vita a un altro gruppo che si chiama Cthulhu Lab. Questo Cthulhu Lab è un collettivo che vuole intrecciare vari fili, quindi non tanto e non solo una riflessione critica sulle tecnologie, ma aprirsi anche a questioni che secondo noi oggi sono intramate su questo piano, e sono dimensioni che vanno dal transfemminismo queer alle questioni legate all'antispecismo, alle questioni legate ovviamente alla tecnologia e all'ecologia. Detto questo, io do la parola a Lobo, a Loretta, per farci raccontare un po' appunto più dall'interno, più da vicino questo libro, e approfitto già da subito per dire che l'idea di questo incontro è che noi vorremmo far girare questo microfono il più possibile per animare una discussione intorno a questi temi, per cui vi invito fin da subito, se volete intervenire, a farlo, e con grande scioltezza.
Grazie. Esplorita prima di tutto per aver pensato a aver dato anche l'occasione di poter rilanciare il pensiero di Angela Caronia. In realtà, parlando con loro proprio all'inizio di questo progetto qui, effettivamente è un po' una sfida editoriale, anche difficile, una scelta non facile per l'editore. Pubblicare una raccolta di saggi e di articoli non del tutto non inediti, ma naturalmente nei discorsi tra di noi, quando parlavo con loro, c'erano anche tanti discorsi politici e sociali, ma anche di tanti influenze e correnti che si stavano emergendo, tensioni, interessi che coglievamo un po' intorno a noi, e tante volte ci dicevamo: però sai, magari sarebbe bello se ci fosse anche un richiamo a questo pensiero di Antonio Caronia, che comunque è stata una persona che abbiamo conosciuto e che, quando abbiamo conosciuto, naturalmente ha portato molti di noi ad aprire lo sguardo rispetto alla tecnologia. E allora quando mi hanno chiesto aiutaci a fare questa operazione, ho detto perché no. Perché no? Perché erano ormai 5 anni che nessuno riprendeva un po' tutto quel materiale, e un po' era come si aveva un po' la sensazione che ci fossero tanti scatoloni lì accatastati con dentro delle cose preziosissime, delle cose che si erano messe da parte, che potevano risultare utili e che però nessuno ci avesse messo le mani per mettere un po' di ordine e per poter poi utilizzare tutte quelle cose che potevano servirci in maniera più libera e aperta. Quindi era proprio l'obiettivo, era anche quello, cioè creare, dare una sorta di ordine oppure restituire agli altri quelli che erano strumenti che abbiamo utilizzato nella nostra esperienza e per poterli anche portare oltre, cioè per poterli anche poi mettere in crisi, discutere, elaborare nuovamente, quindi con però la forza anche di un'esperienza pregressa. Quando abbiamo iniziato, naturalmente, anche con Ippolita ci siamo subito scontrati con una produzione pubblicista dell'Antropocrania sterminata, veramente si parla di centinaia di articoli, e in cui era davvero difficile riuscire a trovare un filo e soprattutto restituire un libro che potesse essere sia, non diciamo esaustivo, però più o meno coerente con naturalmente il limite del fatto che si tratta di saggi che coprono 30 anni di vita di questa persona e quindi che ci mostrano anche un cambiamento del suo punto di vista. E questa difficoltà era enorme e quindi ci siamo detti vabbè, cerchiamo di dare un taglio che è un nostro possibile taglio, diciamo, della raccolta di saggi. Naturalmente, essendo a disposizione di tutti una marea di altri articoli, le possibilità, diciamo, di indagine di altri campi sono enormi. Però noi avevamo pensato che in questo periodo era necessario, era importante riparlare dell'uomo artificiale e poi parlare di fantascienza, perché comunque è uno degli elementi, degli strumenti che Antonio Caroni ha utilizzato di più come strumento di analisi sociale, ma anche di pratica politica e non solo di analisi sociale. E che naturalmente sta emergendo tantissimo, cioè ultimamente c'è una sorta di rivitalità della teoria della fantascienza e ci interessava anche interagire con quella rinascita e interesse nei confronti di quel genere letterario ormai non più considerabile di nicchia e né un genere da relegare soltanto a un gruppo di fan specifici di quel tipo di letteratura. E poi di anche aprire il campo, aprire il dialogo con quelle che potevano essere possibili pratiche di opposizione al potere, perché naturalmente, per come abbiamo conosciuto noi, ma in molti come l'hanno conosciuto, sicuramente Antonio Caroni è stato un soggetto che ha dedicato gran parte della sua vita a quella che è l'opposizione, cioè naturalmente anticapitalista, e a tutte le forme di potere e di dominio. E quindi nell'ultima sezione che abbiamo deciso di abbiamo raccolto alcuni saggi in questo libro sono esattamente dei saggi in cui effettivamente proprio emerge in particolar modo l'aspetto del corpo sempre artificializzato che è un corpo artificializzato, se volete, assimilabile a quello del cyborg, ma è un corpo artificializzato che ci riguarda tutti. Ed è proprio sul terreno del corpo che Ancarina propone il terreno di scontro, il conflitto. Il possibile conflitto e l'opposizione al potere. E diciamo, per dirvi brevemente che cosa poi trovate nello specifico nel libro, quindi dico, diciamo, nella prima sezione abbiamo voluto ricostruire una storia, diciamo, abbiamo rimesso insieme quei saggi in cui Antonio Caronia ricostruisce la storia dell'uomo artificiale a partire dagli eroi metallici dell'antica Grecia. Trovate un primo saggio che è molto preciso dal punto di vista della ricostruzione storica, fino ad arrivare a quello che poi è il mostro della contemporaneità e quello più legato a tutte le forme di potere neocapitalista e che è il cyborg, figura mostruosa e anche ambigua. Il cyborg è, un soggettore Maronia sa benissimo che il cyborg è un soggetto legato al potere, non si può discostare dal potere perché comunque è intriso di un sapere, di una tecnologia che è del potere dominante. Però in questo, come diciamo, nel suo libro storico, che è il cyborg, che è stato un libro di 30 anni anche quello, però ci sono delle possibili vie di fuga. Naturalmente lui con Donna Haraway trova la maggior parte, diciamo, degli spunti, delle possibilità di opposizione. Questa è la prima sezione. Nella seconda ci siamo concentrati più proprio sulla fantascienza e quindi sul suo rapporto con quel genere letterario, che naturalmente non considerava assolutamente un genere letterario di serie B, però che era strumento di analisi e quindi anche in tutta una serie di, trovate anche tanti riferimenti a tanti libri, a tanti romanzi, vedete come nel genere letterario si trasforma l'immaginario fantascientifico in relazione proprio all'idea di uomo artificiale. E poi il suo rapporto con quel genere, anche se volete di conflitto, in contraddizione, a un certo punto naturalmente lui prende anche un po' le misure dal genere letterario dicendo che un po' la fantascienza ha subito il crollo sulla, cioè è rientrata completamente nella realtà, cioè i mostri e tutto quello che abitavano i libri della fantascienza in realtà sono un dato di fatto che noi viviamo nella contemporanea realtà, per cui per lui in qualche modo in un certo periodo c'è stata anche l'impossibilità di trovare più nella fantascienza quello scarto che aveva trovato all'inizio, e allarga il suo sguardo anche ad altri autori come Ballard, non solo nel periodo della fantascienza ma anche Ballard più tardi, cioè più successivo, e poi anche De Lillo e Artaud, che sono altri autori con cui lui si confronta, e questi testi poi li trovate nell'ultima sezione proprio relative alla dimensione del corpo. Nell'ultima sezione poi abbiamo anche inserito un altro testo che ci sembrava interessante, oltre a quella della dimensione del corpo c'era anche la dimensione del tempo e della temporalità. Non volevo dirvi troppo, poi magari ci sono domande e posso... Ah, sì, in realtà la cosa che poi alla fine è stata anche dirimente della curatela, poi alla fine cioè, ci rivelavamo per riuscire a tirare le fila di questa cosa, abbiamo naturalmente sentito anche tutte le lezioni che lui scaricava, metteva audio online delle sue le diverse lezioni, ma anche degli incontri che faceva in diversi luoghi, come poteva essere anche a CMIT, e tra le varie lezioni ne abbiamo trovata una che, in cui metteva in relazione due testi di Foucault che sono Bisogna difendere la società e sicurezza, territorio e popolazione, con la questione dell'uomo artificiale. Cioè per Caronia, in quelle lezioni lo dico in maniera un po' più veloce, poi se ci sono domande per spiegarlo, nel momento in cui la società o il sapere, i poteri cominciano a definire la possibilità di un'artificializzazione dell'ambiente, trasformano l'uomo e l'uomo diventa artificiale e esso stesso. Per cui si perde, questo già all'inizio del Settecento, quindi si perde completamente quella che era l'opposizione che la biologia, l'ipotetica opposizione che la biologia poneva al culturale, non c'è più nessuna differenza tra biologico e culturale. E questa lezione in realtà poi ci permette, questa lezione poi già dovevi rendere conto, ci ha permesso poi di definire le tre aree di intervento. Un'altra cosa che invece è anche importante secondo me sull'aspetto della fantascienza e dell'immaginario fantascientifico, abbiamo poi coinvolto un gruppo di persone che quest'anno ha ripreso in mano l'ambigua utopia, che era un'esperienza di Antonio Caronia, che è stata la fanzine con cui Antonio Caronia aveva iniziato, era distaccato completamente dai movimenti politici più tradizionali degli anni 70, troschisti di allora, lui era troschista, e aveva rigettato quel tipo di politica, quel tipo di militanza, con, proprio facendo il salto all'interno dell'immaginario fantascientifico, con questa antivotopia. È stata ripresa quest'anno da un gruppo di persone che hanno riscritto, che hanno pubblicato un numero, che è il numero 10 dell'Amica Utopia, e a cui abbiamo chiesto, perché ci sembrava che anche loro hanno ripreso un po' quel materiale per poterlo riportare all'interno della pratica politica, e quindi ci sembrava interessante e doveroso chiamare loro poi a, a fare una postfazione al libro e all'opera di Carolina Sosha.
Ok, allora aspetta, evitiamo di fare casino.
E niente, io invece sono qui in veste A Club, di una club sui generis, cioè appunto questo laboratorio che abbiamo chiamato Cthulhu Lab, che è un laboratorio che vuole questionare la tecnologia ma anche il soggetto. Quindi noi ci siamo detti che uno dei temi su cui facciamo indagine tecnopolitica è l'hacking del sé, dove il sé non è un'entità data, finita, costituita, ma è un crogiolo di, cioè è un cyborg probabilmente, è un cyborg che mette insieme materialità e immaginario, e può giocare su questa doppia componente, può mettere insieme la materialità del corpo così come il linguaggio, ciò che è biologico, ciò che è artificiale. Siamo in questa assenza, come dire, di cesure fra queste categorie che adesso ho tirato fuori, e vogliamo stare, praticare, essere nella consapevolezza di essere dei cyborg, praticare fino in fondo il sapere che l'essere cyborg ci porta a questionare i problemi che questo sentirci cyborg, abietti, marginali anche, con questo voglio dire, quindi non necessariamente ancora del tutto normati. E quindi, in quanto A Club, che cosa ce ne facciamo di Antonio Caronia? La cosa che a me, quando mi hanno chiesto, cioè mi sono interrogata, che ci vado a fare adesso all'Hack Meeting, che gli vado a dire, perché lo riportiamo? Uno che ha tra l'altro anche frequentato tanto gli Hack Club, gli Hack Meeting, e che ha praticato quindi con noi, per cui sono certa che avrà lasciato in voi dei semi. Sicuramente una delle cose che secondo me è interessante in questo momento tirare fuori è proprio una pratica radicale della conoscenza, che lui, e dico una pratica, cioè ripensare la conoscenza in quanto cyborg, leggendo i saperi come sempre strettamente connessi con i poteri. E questa era una cosa che lui faceva quotidianamente. Alla prima domanda, la più banale che viene posta, e qui adesso io dico banale, ma lui non avrebbe mai detto che una domanda è banale, quindi la prima cosa che lui faceva era non solo prendere molto sul serio la domanda e quindi cercare la risposta, ma anche circoscrivere il pensiero che aveva prodotto quella stessa domanda e renderlo esplicito e partire da lì. Quindi continuamente mettere insieme, come dire, l'oggetto dell'indagine e il campo che ha prodotto l'indagine, il soggetto e il suo mondo, che è forse proprio questo passaggio importante che lo lega tanto a Donna Haraway. Io adesso sto costruendo questo link anche perché noi ci chiamiamo Cthulhu Lab, e quindi ci siamo ispirati al bellissimo testo che Donna Haraway ha prodotto di recente, che è Cthulhu Cene, e che in qualche modo affonda le sue radici, anche se se ne è discosta e va ben oltre, sul manifesto cyborg, che Antonio invece ha preso anche nella sua analisi del cyborg più volte, non solo del cyborg, ma proprio nel modo in cui questa donna biologa ha questionato il sapere, perché lei dice la pratica del cyborg è quella dei saperi situati, cioè della possibilità di posizionarsi, di essere continuamente in una certa posizione e anche di mettersi nella posizione in una precisa posizione che non è necessariamente quella del soggetto. Cioè il cyborg, in quanto essere abietto, ambiguo, crogiuolo, può posizionarsi, e il posizionamento lo porta a vedere il come sé, che era una cosa, anche questa, che Antonio faceva continuamente. Usava la fantascienza per immaginare, per fare un esercizio continuo di creare un mondo possibile entro cui produrre una nuova visione, entro cui produrre una nuova conoscenza. E anche questo è un link importante che lui ha con Donna Haraway, che infatti sia nel Manifesto Cyborg che nel in Tulucene parla proprio di questo. Lei dice, a un certo punto in Tulucene usa questo acronimo SF, Science Fiction, fantascienza, FS nella traduzione italiana, la fantascienza, ma anche il femminismo speculativo. E con quel crogiuolo, sono delle parole che devono stare insieme e insieme risuonare, convibrare, no? Entrare in simbiosi. E quindi qui si sposta il tema di Tulucene proprio in un farsi mondo, il mondeggiamento. Quindi il soggetto non è più un ente conoscitore del mondo e quindi dominatore anche del mondo, ma deve farsi mondo per sapere che cos'è, cioè per conoscere ho bisogno di farmi mondo, non posso essere un ente staccato dal mondo che conosce. Quindi una richiesta di presenza e di esperienza diciamo la capacità di mettere in questione proprio il nostro approccio a volte al come ci relazioniamo nelle cose più semplici. Quindi non pensare più di essere noi soggetti conoscitori, ma allo stesso tempo soggetto e oggetto della conoscenza, proprio perché cioè la conoscenza avviene nell'attraversamento. Quindi io era questo un po' il link che volevo affrontare. Poi ho segnato anche dei pezzi molto belli, molto più belli delle mie parole, però li ho presi molto rapidamente, quindi perdo tempo a cercarvi dei bei pezzi. E, quindi magari poi, se ci sono delle domande, possiamo andare a prendere proprio delle parti interessanti direttamente dalle voci di questi due autori.
Sì, una cosa che volevo aggiungere era che diciamo un altro modo per avvicinarsi a questo testo e al suo autore è quello di capire che di fatto Antonio Caroni è stato una di quelle persone che ci ha insegnato a leggere o rileggere la fantascienza e, diciamo così, la letteratura, i romanzi, la novellistica con occhi politici. E quando io la prima volta che l'ho incontrato proprio perché stavo lavorando tantissimi anni fa ormai su Philip Dick, e quindi ho incontrato le sue traduzioni e anche le sue introduzioni. E già, come dire, oltre 20 anni fa il tema del corpo era un tema fondamentale. Lui cosa faceva? In sostanza prendeva la letteratura e ci entrava e riusciva in qualche modo a tirar fuori dalla letteratura i connotati, i problemi politici in relazione ai conflitti del contemporaneo. Quindi rileggeva le figure dell'immaginario che emergono dalla letteratura, per esempio dalla fantascienza, per farle parlare. E in un certo modo questa operazione è proprio, come ha detto anche Loretta prima, il tentativo non tanto di far dire ad Antonio Caronia quello che abbiamo in testa noi, che oltre che scorretto sarebbe anche abbastanza inutile, quanto metterlo nella condizione di far sentire di nuovo la sua voce, come lui faceva proprio con gli autori e le autrici che studiava, che amava e che sono state per lui degli intercessori. E quindi le figure dell'immaginario della fantascienza emergono, e una delle figure principali è appunto quella del cyborg. Il cyborg rappresenta il corpo in conflitto e quindi anche il conflitto della società capitalista, tardo capitalista, ma anche della società moderna, perché la storia del cyborg affonda le sue radici nella modernità e ancora prima, più indietro si può andare, lui ci è andato. E quindi nella figura del cyborg, nel corpo del cyborg, emergono tutti questi problemi che hanno a che fare proprio con il dominio capitalista, di come il dominio capitalista entra dentro di noi attraverso la tecnologia, ma non solo, attraverso la comunicazione, ma non solo. E quindi una delle pagine di cui io mi ricordo, come dire, che mi ha segnato di più in quella fase, che è stata un po' una scintilla da cui è partita l'idea di fare questo libro, era questa sua capacità di far parlare questi testi e di aver ben chiaro come lo sviluppo tecnologico legato al capitale rimettesse in discussione i confini tra il mondo interno e il mondo esterno, l'inner space e il mondo esterno. Per chi se lo ricorda, il rimando è abbastanza preciso, è alla prefazione che lui fece a un romanzo di Philip Dick che si chiama The Simulacra. Mi volevo fermare qua. Se ci sono, rinnovo l'invito appunto a fare domande, fare interventi, se avete delle curiosità, altrimenti facciamo un altro giro e entriamo più nel merito del discorso.
Racconti, esperienze, l'avete conosciuto?
Ecco, brava. Chi è che ha mai sentito parlare di Antonio Caronia qui? Qualcuno l'ha incontrato da qualche parte, ci ha mai chiacchierato? Uno, due, qualcuno. Ok, innanzitutto vi invito, se volete dire qualcosa, se quello che abbiamo detto in qualche modo vi risuona o se volete aggiungere una parte che abbiamo tralasciato, e altrimenti appunto domande, altrimenti facciamo un altro giro. La mascherina. Oppure lo dici a noi e noi lo ripetiamo al microfono.
No, aspetta.
Sì. Alla fine non si sente niente.
Conoscendo per me è la prima volta che sono qua e mi sta colpendo molto questo ritardo di questo vivere queste giornate.
Puoi mettere il microfono?
Ah sì, così?
Sì.
Si sente. E sono molto emozionata perché mi sento un po' figlia di una politica, anche di un vivere sociale di anni ormai andati, in cui voi non c'eravate sicuramente quasi nessuno, e mi sento come un vuoto, mentre invece mi sta dando conferma che c'è questo mondo che sta continuando e mi piace il taglio di impegno. Con nuovi parametri, forse che erano ormai obsoleti quelli da cui prendevamo origine noi, con cui confrontarsi non è facile, no? Perché, che ne so, per ogni generazione passare dalla penna d'oca alla penna biro, dalla penna biro alla macchina da scrivere, dalla macchina da scrivere al computer, sono passaggi che sembrano chi arriva per ultimo non considera a volte le difficoltà comunque, no? Un po' dalle campagne all'industria, dall'industria alla struttura moderna della nostra società, moderna, attuale della nostra società, cose di questo genere. E mi piace questa lettura e a volte, cioè, mi stavo chiedendo, la domanda che mi è venuta era un po' come leggere non I Miserabili come un romanzo, ma come una visione politico-sociale del periodo, che quindi ci racconta qualche cosa, avere una visione costruttiva, non del, no, lo può raccontare anche Via col Vento, oppure lo può raccontare pure, cioè tutto, anche può essere una lettura di un taglio di una società. E questo vi volevo comunicare, che mi sta dando molto e c'è da essere molto attenti alle nuove visioni, io sono molto curiosa in questo e capisco che mi dispiace che ci sia una sconnessione tra un mondo quotidiano che vivo e dove cerco comunque di impegnarmi e di fare delle cose per avere attenzione e sento il peso di questo anche capitalismo, tardo capitalismo, che proprio ci vuole fagocitare in una maniera che è impensabile e inimmaginabile, secondo me, di quello che ci potrebbe succedere se non continuiamo a esercitare questa conoscenza e curiosità anche verso noi stessi e verso la nostra evoluzione, che è possibile qualunque, però se non ci interroghiamo non se ne esce, perché si soccombe. Quindi per me è molto importante questo. Io era il primo, se andiamo su tavoli tecnici come prima non ci capisco niente, però è importante capire che c'è un modo, perché interrogarsi su perché Facebook funziona in quel modo o perché le email arrivano in quel modo e perché quella X sta lì invece che di là, perché magari sono mancina o qualsiasi cosa, cioè che tutto ha un significato e sono scelte, no? Che sono funzionali a questo sistema. Grazie, scusate, era una questione.
Io lo appoggio perché se no mi chiama la mano, la voce, okay, tutto quanto, quindi... va bene. No, allora quello che ha detto la signora adesso è importante anche perché c'è qualche cosa che emerge, diciamo, forse che come molti di noi, anche nell'idea di fare partecipare a un meeting, sentono un'urgenza che non è solo quella della condivisione di saperi tecnologici molto specifici, ma è quella anche di capire qual è la contraddizione che questi saperi mettono in atto. Cioè, molti di noi che lavorano anche in questo settore sanno benissimo che tutta questa conoscenza, questo sapere è strettamente legato a tutti i processi di produzione e che si deve fare i conti con questa cosa, ma non solo riguarda i processi di produzione, ma riguarda anche la strutturazione della società e quindi in qualche modo anche tutti quei soggetti che sono esclusi da questa conoscenza, questo sapere che è potere. E quindi quando anche noi diciamo, magari ripetiamo quella frase che diciamo condividere sapere senza fondare poteri, che è di un altro grande, diciamo, del movimento politico di Primo Maroni, naturalmente sappiamo benissimo che anche Maroni sapeva che non c'è sapere senza potere e che naturalmente quelle forme di condivisione devono fare conti con delle contraddizioni e soprattutto devono accogliere le situazioni e tutti quei soggetti che in qualche modo si sentono esclusi, ma che non sono esclusi. Per questo motivo, cioè, ho trovato un pezzo, se ci riesco, perché io vengo malissimo poi, però della lezione che abbiamo messo in apertura del libro, che esattamente anche un po' forse entra in contatto con quello che tu hai detto prima, che era nel momento in cui è possibile alterare il genoma di un altro essere umano, noi diventiamo tutti cyborg genetici, anche se nessuno ha alterato il nostro DNA. E questo per la DNA valeva anche per quanto riguarda le tecnologie telematiche o anche altri tipi di invasione del corpo, che possono essere da quello chimico a quello che riguarda la comunicazione. Come, lui dice, come l'apparizione della scrittura ha reso tutti letterati, anche gli analfabeti. In questo senso lui intendeva, ha costruito una forma di governo e di società in cui per esempio nascono le scuole per garantire l'alfabetizzazione funzionale e quindi per garantire che tutti diventino bravi cittadini. E in qualche modo anche, cioè, consapevole che qualsiasi forma tecnologica o qualche forma che scompiglia le carte in realtà ha un effetto su tutti i soggetti. E poi lui continua, quando è apparsa la scrittura non era importante quante persone scrivevano, bastava una minoranza di persone capaci di leggere e scrivere perché quel dispositivo sociale diventasse un dispositivo centrale, creando condizioni nuove in termini di tutta la società, sia per chi era letterato sia che per chi non lo era. Analogamente potremmo dire che da un certo punto di vista non ci sono più uomini naturali una volta che è comparso l'artificio all'orizzonte della specie umana. E quindi vabbè, poi continuando a spiegare anche questo aspetto. Per questo dicevo, era interessante, diciamo, la cosa che hai detto tu, quindi tutte le trasformazioni che poi come cambiano, e in realtà poi nel corso dei 30 anni della sua elaborazione teorica lui comunque cerca di capire quali sono le continuità e le discontinuità nei pensieri, nei pensieri teorici, cioè quando poi improvvisamente il paradigma cambia, ma anche che cosa ci portiamo dietro del paradigma precedente. E in quel cambiamento che cosa poi noi riusciamo a percepire di nuovi poteri e di nuove organizzazioni della società, e quindi come anche porci noi in confronto di quella di quel cambiamento.
E di nuove sovversioni.
No. E di nuove sovversioni, possibili. Sovversioni possibili, sì, perché comunque rimaneva ribadire ottimista, cioè nel senso che comunque per quanto prendesse atto di una realtà contingente e anche molto impregnata di potere pervasiva della tecnologia, cercava e individuava, soprattutto poi abbiamo inserito nella questione del corpo, individuava quali erano lui, insomma, diciamo, conoscendo alcuni, forse avevano anche sentito dire, come non tanto in un'ottica di potere contro potere, ma sapendo di essere all'interno di una parte di quegli ingranaggi, come poter inserire un sassolino o della sabbia per rompere l'ingranaggio. E quindi era questa una delle tensioni positive anche, diciamo, nei confronti dell'approccio alla tecnologia.
Ci sono altre domande?
Dai, su, forza.
Volevo aggiungere che comunque, diciamo, non è, il libro poi può essere anche usato, diciamo, era anche una raccolta di saggi per aiutare le persone che non lo conosce, anche chi non lo conosceva, a viverlo in maniera più leggera e più diretta, leggendo i saggi qua e là, ecco, nel senso che è una raccolta di saggi proprio per introdurre, per aiutare anche poi a approfondire se si vuole, ma anche a usare i diversi saggi anche separatamente, insomma.
C'è la mascherina.
Magari faccio una domanda su
su.
Ma io un po' un intervento così di occasione perché volevo ringraziare i compagni del progetto Protesi in 3D per il Rojava, che sono qua vicino a noi, che intervengono dopo di noi, perché mi sembra che, come dire, questo progetto rappresenti, come dire, bene la contraddizione nella quale ci troviamo quando parliamo di cyborg. Perché nel nostro immaginario un po' cyborg e Robocop, questo sbirro ultra liscio e specchiante, palestrato. E però noi, come dire, siamo andati molto in là e, come dire, possiamo declinare il cyborg in tanti altri modi. E sicuramente questo dei compagni che sono qui presenti è uno dei modi di immaginare e pensare stare nella contraddizione del cyborg. Perché questo cyborg è un cyborg che riporta al centro il corpo nella sua materialità, il corpo mutilato dalla guerra, il nostro corpo che è il corpo del baratro delle nostre emozioni anche, e che ci fa sentire la guerra quando è interiore e quando magari non ci siamo vicini dal punto di vista fisico, ma la sentiamo perché il nostro corpo è un corpo abietto, perché il nostro corpo è un corpo queer, perché il nostro corpo è diverso dagli altri corpi e il nostro stare nello spazio non ci fa sentire al sicuro e tranquilli. Quindi, per quanto la parola cyborg sia una parola molto vecchia alle nostre orecchie, la dimensione storico-culturale del cyborg che noi possiamo andare a tracciare collettivamente ha molto a che fare con quello che facciamo qui oggi e con quello che facciamo quotidianamente. E questo era un po' così l'intervento che mi è venuto adesso di ispirazione, perché mi sembra che abbia senso rispetto alle cose che diciamo. Ti ringrazio per la parte sullo strutturalismo, come dire, di Caronia, perché comunque è un pezzo che non viene mai raccontato, perché sembra che dobbiamo sempre dire delle cose ultra nuove. Invece no, è importante anche ogni tanto cercare di darci delle genealogie culturali rispetto alle cose che diciamo, e la scelta per esempio della curatrice, del curatore, è stata anche quello di una lettura foucaultiana degli scritti di Caronia, che non va, come dire, messa in secondo piano e che ci può aiutare anche un po' a capire da dove veniamo, quali sono le contraddizioni che viviamo. Anche proprio perché probabilmente è interessante mettere insieme questo elemento del corpo, dell'abiezione, della parzialità, del conflitto del corpo. Il mio corpo è mio ma non mi appartiene, il mio corpo è il luogo del conflitto. E nello stesso tempo, come dire, abbiamo la necessità di queerizzare un po' il mondo dell'hacking, il mondo della tecnica. Abbiamo ancora bisogno di dialogare di più tra mondi, tra persone che sono presenti qui, di trovare degli elementi meticci per costruire dei linguaggi che siano degli attrezzi e delle pratiche quotidiane. E poi un po' le cose che avete detto, da una parte mi facevano venire in mente un po' anche Axiom Mutante, per cui tutto il tema dei mutanti a cui io mi sento, insomma, molto vicina, ma penso tanti e tanto. E nello stesso tempo, mentre vedevo il mutante passare di fronte a me tutte le varie immagini, come dire, dei mutanti che arrivano dal cinema, che arrivano dal mondo dei fumetti, della letteratura di fantascienza, pensavo però anche a questo mondeggiare di Donna Haraway come un tema che ho ritrovato recentemente in Gilbert Simondon, che un po' stiamo rileggendo, e che parla del trans individuale, e quindi che parla di questo farsi mondo come di un qualcosa che è capace di metterci in relazione oltre l'individualità, nel rapporto con il collettivo, che a sua volta è in grado di ritornare individualità, quindi di un individuo che si fa gruppo e di un gruppo che si fa individuo. E sono, secondo me, delle piste interessanti, non particolarmente dissimili da quelle che Donna Haraway ci propone a questo punto dal 1984, e che però oggi ci possono, come dire, appunto, come dicevo prima, essere utili a ristabilire un po' la nostra cassetta degli attrezzi. e basta così, suggestioni un po' random, quindi vi lascio spazio.
Se avete voglia di avere una maggiore dettaglio su...
Ci sono alcuni aspetti che vi incuriosiscono di più, volete che approfondiamo un attimo tra le cose che abbiamo detto o...
Cose che vi hanno fatto schifo sono molto importanti.
Se no...
Grande. Un applauso.
Si è rotta la mascherina in vario senso. Scusatemi, ma io odio parlare in pubblico e mi imbarazzo sempre. Comunque ci provo. Cercherò anche di essere antipatico, comunque mi voglio bene. E mi domando, 84, 85, in quegli anni io cominciavo a leggere fantascienza e venivo maltrattato, ve lo assicuro. Era veramente la il genere dei ragazzi di 13 anni, come avevo io 14. E io mi domando, questa riscoperta da parte del mondo accademico, del quale voi almeno siete, mi sembra, da come parlate, rappresentanti, non è un po' tarda, nel senso, non arriva dopo Hollywood, fra l'altro. Hollywood è 15 anni che ci pompa fantascienza da Matrix in poi. Non arriva un pochino tardi, ci siamo svegliati, non è che forse bisognava averli letti prima, partire da Asimov, che forse è quello più maltrattato, ma insomma, ancora leggibile.
L'unico pubblicato.
È anche l'unico pubblicato. Però è vero, sì, anche tradotto per lungo tempo. Non siamo arrivati un pochino tardi, io vi ringrazio del lavoro che ci fate, perché tante cose che io sentivo a livello di, così, di sentimento, mi vengono spiegate meglio. Io l'ambigua utopia l'ho letta, ce n'ho due numeri a casa, ma ero già grandicello, per cui qualcosa riuscivo a capire. Ma perché siamo arrivati così tardi ad analizzare questa letteratura, che invece era interessante? Cazzo, se era interessante, io ci sono mangiato, sono cresciuto, sono diventato quello che sono a leggere quella letteratura. No, perché siamo arrivati così tardi, con una 35 anni di ritardo? Forse eravate troppo occupati a leggere Moravia e i dialoghi sulla decadenza della borghesia. No, no, loro no, io non guardo loro, ovviamente, io non guardo loro, li voglio bene, gliel'ho detto. Però quell'ambiente che quando io andavo in biblioteca e cercavo i libri di fantascienza, vabbè, sono lì, ho capito, sono lì. Fammi guardare, erano messi in cose. Mi ricordo c'era un libro di fantascienza russo che me lo sono preso tre volte e mi piaceva da morire. E domando, perché siamo arrivati così tardi? Se siamo arrivati così tardi, deve essere tanto un sentimento da parte di una persona che non è di questo ambiente.
Posso fare una domanda anche relazionata alla sua?
Posso
rispondere alla sua domanda?
Sì, va bene.
Prima facciamo la domanda a Cobra.
In realtà
la mia domanda è la relazione, però in realtà è, ma io non penso che ci sia un ritardo nei processi, diciamo, di ricerca, di conoscenza, no? E quando si manifestano vuol dire che hanno un senso, cioè, infatti mi interessava questo, perché a me non interessa magari tanto la fantascienza in sé, ma la lettura che se ne dà, cioè lo strumento cognitivo, conoscitivo, interpretativo e di analisi sulla realtà che un oggetto culturale ti dà accesso. Quindi non so, potrebbero venire fuori interessi per l'epigrafia egizia, se poi diventa la chiave di lettura di questa dell'epigrafia egizia, diventa uno strumento utile per leggere la realtà che ti sta intorno. E infatti la mia domanda era magari parlare in maniera un po' più così, meno volo d'uccello, hai nominato il femminismo speculativo, no? che viene dal materialismo speculativo, quindi è che un po' la chiave di lettura che poi mi sembra di capire che ricade sulla fantascienza come oggetto, no? Di conoscenza. Quindi mi interessava avere qualche informazione più. Cioè io so che esiste la ontologia orientata all'oggetto, questa roba qua, insomma, io questa roba l'ho scoperta l'altro ieri, l'ho sgranato gli occhi, boh, non so, io non l'ho mai sentita nominare in 35 anni, quindi insomma, se adesso arriva vuol dire che, diciamo che o siamo più vicini noi alla riva o il mare si è alzato.
Sì, dai.
No, vabbè, io volevo rispondere all'amico, perché io sono di quei pazzi che fa lo scrittore di fantascienza e fa l'editore di fantascienza. Non so dove... Ah, ecco. E quindi siamo in due almeno. Per dirti che comunque è sempre esistita, ma non è stata considerata per tanti motivi. L'arretratezza tecnologica, il fatto che la narrazione è sempre stata considerata da noi come qualcosa di divino che cade, no? Dall'alto, invece che venire dall'ac, dal basso, no? Dalla sperimentazione. E quindi quando tu parli di fantascienza oggi ti ritrovi sempre con dei pregiudizi. Però, come veniva giustamente messo in evidenza, negli ultimi anni qualcosa è cambiato, ma molto poco, molto poco. Vabbè. Molto poco, soprattutto in Italia, e all'estero no, quindi noi scontiamo sempre una arretratezza interna, poi però essendo un po' esterofili guardiamo fuori e quindi queste cose bene o male arrivano. Io mi sono ritrovato a pubblicare fantascienza cinese, quando nessuno sapeva che esistesse la fantascienza cinese. E oggi abbiamo scoperto che la Cina è il più grande produttore di tecnologia al mondo, quasi superato già gli Stati Uniti, o almeno sono i primi nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, sono i primi ad avere esperimenti e comunque diciamo grandi prove di forza sui big data e sugli indici sociali, su tanti elementi che possono essere considerati sia distopia che per loro anche quasi un'utopia, nel senso che il processo di modernizzazione ha fatto sì che milioni e milioni di persone si siano affrancate da una povertà terrificante e che adesso vivono queste grandi città. Non so se siete mai stati in Cina ultimamente, ma sembra appunto il cyberpunk realizzato, che è proprio in termini concreti, proprio di scenari, è una cosa veramente incredibile. E quindi ecco, volevo però semplicemente, io non ho conosciuto Antonio purtroppo, ho conosciuto Nico Gallo,
sì,
tra qualche anno, esatto, e ho conosciuto Fabio, e quindi sono arrivato un po' tardi, sono giovane per quella generazione che mi ha raccontato Nico, aver fatto cose veramente interessanti, soprattutto alle convention di fantascienza.
Quando
io, nano editore, mi chiamo, diciamo, Future Fiction, è una piccola casa di fiction. E quindi, per dirti, siamo gli unici ad avere il nome fantascienza ai saloni di Torino, alla Fiera di Roma. Questo nome è stato proprio abbandonato completamente. Nessuno, spesso adesso si usa un termine speculative fiction perché fa un po' più figo, okay? Però il termine proprio puro science fiction non si usa quasi più, perché non piace, non lo so. Non so perché la scienza debba essere così distrattata, nonostante poi sia quella che salva la vita delle persone in vari ambiti, dalla medicina all'energia, diciamo. E quindi dicevo, non l'ho conosciuto, ma mi sarebbe piaciuto molto sapere che cosa pensa lui di quello che sta succedendo oggi.
Facciamo una seduta spiritica.
L'avevamo proposta,
tra le proposte della critica alla seduta spiritica.
Beh, Nico potrebbe farlo.
Vabbè. Sì,
comunque, no, perché cerco di gettare
un
il cyborg. Ovviamente abbiamo detto, no? Anche l'amica ha detto, è un termine un po' vecchio, no? Un termine antiquato, perché il post-umano si sta declinando in tante forme diverse, la fantascienza negli ultimi 20 anni l'ha toccato dalla biotecnologia al mind uploading, alla nanotecnologia, al human enhancement, tante forme di post-umano. e c'è però qualcosa che appunto attiene alla decadenza di questo sistema capitalistico, che invece sta andando a manifestarsi in maniera sempre più chiara, no? Quindi il cyberpunk ormai è negli scaffali, è sui giornali. Non so se avete visto l'immagine di San Francisco due giorni fa con i fuochi, confrontata con l'immagine di Blade Runner 2049. Sembra la stessa identica immagine. Okay. E quindi, diciamo, ormai cyberpunk è il nostro pane quotidiano.
Sì, è oggi.
Esatto. C'è qualcosa invece che bolle in pentola. Esatto, che è il solarpunk. E mi ricollego a tutto il discorso dell'antagonismo, dell'anticapitalismo, dell'ecologismo, tutte forme di contestazione, di ribellione dal basso, che collegandosi ovviamente a dei movimenti molto più ampi e che prendono però le mosse da un'altra direzione, cioè Fridays for Future, Greta Thunberg, e We Are 99, e Black Lives Matter, tutti questi movimenti qua piano piano stanno confluendo verso una forma di visione, di partecipazione condivisa, che sta dando forma a queste, diciamo, per adesso sono delle visioni letterarie, sono dei racconti, dei romanzi solar punk, dove solar ovviamente attiene a una sostenibilità ambientale ormai considerata importante e necessaria, e punk rimanda sempre alla vocazione, diciamo, antagonista, alla vocazione di tipo appunto ribelle, insomma, in qualche modo di contro il sistema. Quindi ecco, mi sarebbe piaciuto tanto, no, però beh, magari chiedo a voi che ne sapete di più di lui.
Posso rispondere?
Vediamo se ci sono
altre domande.
Vai.
No, vabbè, ti dico, allora vabbè, Francesco Verso non si è presentato, c'è questa casa editrice che è Future Fiction, però non ha detto che comunque stanno facendo un lavoro che è sicuramente bellissimo in Italia, che è quello della traduzione di tanta fantascienza, non solamente americana, e che è prevalente indiana, sudamericana, cioè quindi entriamo in contatto con una modalità di fantascienza anche diversa, con un immaginario, è quella cinese, e ha pubblicato diversi autrici e autori cinesi, da poco Han Song, che è stupenda, anche questo autore veramente geniale, appunto di kafkiano. E naturalmente, diciamo, è una persona che dà un occhio a quella che è adesso una nuova potenza economica, che riesalta la questione dell'immaginario fantascientifico. Io non ho idea di che cosa potrebbe pensare Carolina di questa cosa, però in realtà leggendo alcuni dei libri che hai tu pubblicato e altri autori cinesi, mi sono resa conto che in quel filone lì, in special modo per la Cina, che sta vivendo un periodo di sviluppo economico, ci sono diversi tipi di immaginario fantascientifico, alcuni molto più vicini, se vogliamo, a un Asimov. Anche un po' consolante, anche un po' diciamo, no, non solo positivo, c'è sempre una tensione, un rapporto di tensione tra l'uomo artificiale nei racconti di Asimov e l'uomo presunto naturale. Ci sono dei momenti di conflitto in questa che servono più allo sviluppo narrativo. Poi Asimov tende sempre a una sorta di riconciliazione e riabilitazione dell'umano in quanto tale. E in alcuni autori cinesi sicuramente questa tensione c'è tantissimo, come c'era in una prima fantascienza molto legata a quello che è uno spirito positivo nei confronti dello sviluppo tecnologico. Altri autori invece sono molto più vicini al cyberpunk e con anche dei difetti, se vogliamo, con quella che era una sorta di limite del cyberpunk, che era quello di uno sfrenato capitalismo che parcellizzava il soggetto e lo rendeva isolato da quella che era la composizione sociale, quindi anche una contraddizione che c'era nel cyberpunk, e altre, diciamo, tante altre cose. Per cui leggendo i libri pubblicati da Future Fiction, ma anche leggendo questo libro e tutta la ricostruzione nella parte di fantascienza che ha fatto Caronia, proprio di tutto, anche un po', diciamo, quello che era il cambiamento di immaginario nel rapporto dell'analisi, della critica della società e dello sviluppo economico, probabilmente c'è qualcuno che potrebbe tirare fila, cioè sto dando un là di suggerimento, cioè nel senso che possono esserci delle continuità e delle discontinuità in questa analisi. Per quanto riguarda il solar punk, naturalmente è una delle correnti ancora però abbozzate, più una teoria, diciamo, che poi avere delle, ci sono tanti racconti, ma poi un po' ancora è di quei filoni che si sa, grande fiducia a tutti quanti, diciamo, io non lo so, personalmente, diciamo, come amante della fantascienza ci spero, poi vedremo che cosa sarà, e ci sono pochissimi autori, tra cui Francesco Verso, che la porterà avanti. E forse rispondere a lui sull'accademismo, e allora prima di tutto c'è una questione diciamo di età, per cui vabbè, io l'ho scoperta quando ero giovane, cioè non lo so, c'è anche una discontinuità tra di noi, cioè ognuno poi ha la propria età, inizia a leggere la fantascienza in un determinato periodo, e purtroppo però c'è da dire che e questo probabilmente vi dispiacerà, però c'è da dire che Antonio Caronia l'ha fatto molto prima di quando poi è stata attestata come un genere letterario cur e non di nicchia, e poi quando invece è diventata diffusa e famosa ha detto no, la fantascienza non ci serve più, e quindi quando io ero esaltata dalla fantascienza ma anche dalla cosa politica aveva anche tutta un'altra prospettiva per dire allarghiamo non solo la fantascienza ma l'immaginario e tanti altri aspetti, quindi non è che c'è una ripresa della fantascienza così com'era, o bisogna scrostarla da una serie di cose che erano precedenti per portarla avanti, diciamo, in una, come strumento nuovo, non quello che analizzava Antonio Caronia, però magari utilizzando quegli strumenti, ecco, cioè non troverete poi, diciamo, comunque un'esaltazione, diciamo, sul futuro o sul progresso, sulla tecnologia, sulla continuazione della fantascienza in questi termini, naturalmente.
Anche io volevo rispondere alla questione molto brevemente, cioè è dai margini che si vedono più cose. Amico, compagno, è dai margini che si vedono più cose, e quindi, cioè, diciamo, è proprio da quella posizione marginale che è possibile far emergere di più le contraddizioni. Se gli autori di fantascienza fossero stati mainstream avrebbero potuto dire di meno.
Però ci siamo sentiti tanto soli, eh.
Sì, la solitudine.
Vabbè, c'è ancora Nico Gallo.
Sì, comunque. Soli, No, va bene, dai, vieni qui. Ti abbracciamo. No, dai. No, e poi l'altra cosa che cioè che per quella anche lì la fantascienza di cui parlava, cioè, comunque Antonio si è occupato di fantascienza come letteratura, però lui la faceva, cioè ti parlava e inventava il mondo davanti a te, con te, e quindi la fantascienza non era solo un genere letterario, era una pratica del sapere, quindi lui usava la fantascienza, era diventato un metodo, è un metodo dell'immaginare dimensioni possibili e vedere come ci stai dentro, quella che cosa senti nel momento in cui tu stai costruendo intorno a te, cioè psichedelia dura, rovesciamento pesante anche, può essere un baratro, e questa cosa secondo me è la cosa che ancora risuona, indipendentemente dal fatto oggi se la fantascienza come genere letterario ha un futuro oppure no, però che cosa ce ne facciamo noi di questo? Cioè che cosa impariamo poi da questa esperienza? Per me resta questo, e già essere contemporaneamente qui e dentro una dimensione immaginaria mi sta facendo diventare un cyborg, è proprio quella cosa lì, e quindi esercitare il cyborg, esercitare il paradosso, smetterla col mito dell'origine, dell'identità, la queerness ancora, e da lì, insomma, tutti questi temi che sento che possiamo usare molto dentro, di nuovo, dentro gli ACLAB, per smetterla di pensare che l'ACLAB sia un luogo di spippoli, ma un luogo in cui si fa, si attua un sapere critico e radicale, ma si attua, cioè nella pratica, con tutte le contraddizioni che questo porta. Scusami, tu volevi parlare?
No, c'era un'altra domanda, avevo capito che c'era un'altra.
Vabbè, dille... Sì, c'è una domanda.
Infatti, forse...
Contesa, amico. Anche io volevo dire una roba.
No, diamo una...
La domanda, in realtà è proprio una domanda, non è un commento. Nel presupposto non ho letto nulla di quello, certo, che voi avete accennato, gli autori che avete accennato. Ma il cyborg è legato solamente a un essere su cui c'è un intervento con degli strumenti. Ok.
No.
Quindi un cyborg può essere un elemento, un disadattato,
bravo,
della società contemporanea.
Sì, in parte sì, è un disadattato, è margine.
Scusa,
sì,
non volevo dirlo in modo denigratorio, disadattato, in realtà, cioè nel senso, se questo è il mio punto di vista, io mi trovo in una situazione in cui ho l'impressione che diciamo, gli strumenti, i mass media, eccetera, stiano generando una sorta di torre di Babele. Quindi c'è un uso improprio di certe terminologie che ti portano quindi ad avere un'immagine, realizzi un'immagine partendo da un uso improprio di questi termini che ti portano a fare propaganda. E quindi lì il cyborg, capito bene, dovrebbe essere quella persona indottrinata dalla propaganda che rientra, risponde a quei stimoli e quindi va avanti, e quindi si crea il disadattato che invece non riesce.
Ho capito.
Vabbè, comunque di fatto il cyborg è inteso anche dal punto di vista lessicale.
Sì, 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 sì. Sì, comunque cioè, il cyborg, cioè noi ci abbiamo magari più l'immaginario cinematografico, appunto ci immaginiamo Robocop oppure come dire, il crogiuolo, corpo umano e arto meccanico, insomma, che può anche essere, insomma, ci sono state figurazioni di questo tipo, però penso che abbia, che noi questa metafora così ormai la usiamo poco, cioè può entusiasmarci, ma la usiamo un po' meno, se non come i ragazzi che stanno andando a proporre le protesi stampate 3D nel Rojava, mentre invece il cyborg, per come lo ha inteso sia Donnara, Wake e Caronia, è diciamo una dimensione paradossale, è la coincidenza allo stesso tempo di un essere organico che però è mutato per via dei linguaggi, delle esperienze, di tutto quello che gli consente di individuarsi come soggetto, di darsi un nome, di entrare dentro una determinata identità, di dirsi per esempio maschio e femmina, insomma, anche essere contemporaneamente consapevoli del fatto che si è carne, nervi, ma allo stesso tempo un costrutto linguistico, storico e la concrezione di un potere che poi fa definire un soggetto. Però non so se ho risposto alla tua domanda.
E poi c'è sì.
Vai. No, in realtà solo una cosa. Volevo solo dire una cosa che ho notato recentemente. Ho trovato dei manga di produzione di Hong Kong che trattavano l'argomento proprio in quasi in maniera cyberpunk, ma in realtà affrontano anche temi anticolonialisti, quindi ambientato in un'epoca. Ho trovato almeno due manga che trattano queste cose, quindi in realtà sta ritornando anche la visione classica del cyberpunk, però usata anche per motivi politici, in un certo senso. Quindi mi ha stupito che in realtà in Oriente si sta facendo questo, mentre da noi, non lo so, magari manca questo manga politico che...
Allora è arrivato dopo, cioè essendo stati chiusi fino al 1980 circa, dove non arrivava nulla, adesso è arrivato tutto insieme, quindi loro hanno preso la Golden Age, il Cyberpunk, la New Wave e tutto quanto insieme, sì, quindi fanno un grande
risultato. Cioè, stiamo parlando di Hong Kong però,
sì.
Quindi in realtà ci mettono dentro anche il colonialismo britannico e ne parlano malissimo, ovviamente.
Però bandierine.
Certo, che non mi aspettavo, però in realtà c'è anche una critica notevole, quindi ci sono temi che si stanno andando anche in altri generi che non sono solo quelli letterari.
Volevo aggiungere un ragionamento che stiamo facendo, una cosa. Innanzitutto c'è una questione legata proprio alla letteratura di genere, che vabbè è una questione molto antica, cioè l'amico sollevava, con la sua domanda ha sollevato una questione molto antica sul fatto appunto della dignità culturale della letteratura di genere, quindi in realtà non solo la fantascienza viene da dire, ma anche, che so io, il noir, il giallo, eccetera, eccetera. Ed è una questione alla quale è inutile rispondere adesso, però il punto vero è che la letteratura di genere in qualche modo aveva un mercato e che era fatto, per esempio, nel caso della fantascienza, da schiere di ragazzini e ragazzine che per pochi soldi, che però creavano un'economia, leggevano questi raccontini che venivano pubblicati in vari giornaletti, riviste, a partire per esempio dagli anni 40, gli anni 50. Perché dico gli anni 50? Perché questo è proprio quello di cui si lamentava Philip Dick negli anni 50, che era un autore, insomma, lui scriveva fantascienza perché era il modo per lui di guadagnarsi da vivere scrivendo, non lo pagavano per fare nient'altro tranne per quello, no? E già lui si lamentava proprio di questo, diceva: cavolo, ma io quasi mi vergogno a scrivere fantascienza e però vivo questa contraddizione, io mi sento un letterato ma sono confinato in un genere che ho scelto ma che in qualche modo mi limita. Questa sua considerazione poi lui la ribalta a partire dagli anni 70, quando i suoi libri cominciano a girare e comincia a essere letto da persone che hanno degli altri strumenti interpretativi per leggere la sua narrativa, e quindi, che so io, no? Un Baudrillard che a un certo punto apre Ubik e dice: accidenti, Philip Dick mi ha, come dire, ha scritto il libro che devo scrivere io. E quindi a un certo punto c'è la rivalutazione, no? Di Philip Dick, di tanti altri. Antonio Caroni ha contribuito in questa operazione, ha contribuito a questa rivalutazione della fantascienza da una parte. Dall'altra c'è da dire che la fantascienza, come ogni altro genere letterario, si rinnova nel tempo, quindi non è detto, no? Cioè la fantascienza degli anni 40 era una cosa, la fantascienza degli anni 50 era un'altra. E quando inizia la fantascienza? C'è chi retrodata tutto a Luciano di Samosata, quando si inventa un viaggio per andare sulla Luna, e con tutto quello che vede, che sente, eccetera, eccetera, e c'è chi lo fa partire dalla pubblicazione di Frankenstein di Mary Shelley, che guarda caso è anche la prima manifestazione di questo essere mostrificato, che è una metafora di un cyborg, o meglio, si può anche leggere così. E è interessante perché comunque questo genere narrativo, in qualche modo, anche se si rinnova, anche se non è più quello di una volta, non smette di parlarci. Di recente ho avuto il piacere, abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere tra le mani un libro che si chiama Afroismo, di due sorelle attiviste del movimento Black Lives Matter americane afrodiscendenti, un libro che mette in conflitto, in relazione, il tema della blackness con quello del femminismo, con quello della razzializzazione e con quello dell'antispecismo, Ebbene, questo libro si conclude con una riflessione proprio su una delle nuove modalità di fare fantascienza che è legata alla cultura black. Perché? Perché proprio da lì, proprio dalla materia viva dell'immaginario che continuamente noi produciamo nel nostro relazionarci reciprocamente, da lì forse possono arrivare degli spunti, degli stimoli che ci servono a creare il nostro presente. Se siamo nella condizione in qualche modo di dover rigettare o comunque di dover mettere in profonda discussione determinate eredità culturali che ci sono state cucite addosso da quando siamo nati e che magari in qualche modo anche rigettiamo. Allora cosa ci rimane se rigettiamo tutto quello che abbiamo alle spalle, se non abbiamo un passato che possiamo rivendicarci, come magari invece facevano appunto gli antichi greci? Se non abbiamo un passato che ci possiamo rivendicare, quello che ci rimane è uno sguardo sul futuro e quindi un gioco di immaginazione, di rispecchiamento con un altrove, con un altro quando, che ci può essere utile per ridefinire il presente e capire quali sono le linee di conflitto oggi e quindi dove andare a confliggere e dove andare a intervenire e a sovvertire.
Sì, vabbè, andiamo verso la conclusione, magari che altro, diciamo, leggere questo pezzetto dal libro, che chiudere l'incontro, visto che era nato tanto il discorso sulla fantascienza e più ritirare un po' i fili, c'è questo libro, c'è questo testo che si chiama La fantascienza come genere letterario, proprio, e, però in questo libro Antonio Caronia riprende una posizione di Teresa De Lauretis, che è attivista femminista italiana, che vabbè, è a distanza in America adesso ormai, a cui si deve naturalmente il merito di aver capito il valore politico della parola queer, e che è stata in Italia anche una critica di fantascienza e ha utilizzato la fantascienza sempre con un taglio politico. E Carolina in questa parte, diciamo, del genere letterario associa, prende, fa proprio quello che è una indicazione di pratica politica che Teresa De Lauretis propone proprio nei confronti della fantascienza, associando al sense of wonder, il sense of wonder, che non lo so pronunciare perché in realtà è un gioco di parole in cui cambia una lettera dalla O alla A. E quindi leggo quest'altro pezzo per dirvi anche quale, per rilanciare su quelle che sono possibili pratiche politiche o analisi politiche del genere letterario della fantascienza. E c'è, allora lui dice, scusate se non l'ho detto perfettamente, però, il senso wonder, il senso del meraviglioso, non si è perso ma si intreccia col senso wonder, il senso del vagabondaggio. Nella fantascienza migliore il senso wonder del lettore, inteso come meraviglia, rivelazione, è sostituito dal senso wonder attraverso un paesaggio mentale che insieme è familiare e straniero. Spostato rispetto alla posizione centrale dell'osservatore, che è capace di realizzare un'attività conoscitiva, il lettore è in presenza di uno sfondo che gli scivola via continuamente, sta ai margini della comprensione e alla periferia della visione. Il senso wonder, la sensazione di essere dislocati in un altro continuum spazio-temporale in cui le possibilità dell'uomo vengono scoperte all'intersezione di altri segni con altri significati. Può darsi che l'intenzione di una posizione del genere sia ancora troppo politica e riveli l'illusione di poter ancora combattere la gestione entropica di una società i cui segni circolano senza avere alcuna relazione con la realtà materiale dei fruitori. Ma questo sembra comunque essere l'unico approccio possibile su cui lavorare per capire, al di fuori degli schematismi dell'analisi letteraria tradizionale. Questo è per concludere, diciamo, dare un'idea, diciamo, dell'idea di spostamento, della dislocazione che avviene anche attraverso la capacità letteraria di creare mondi e significati e sensi diversi.
Bene, se non ci sono altri interventi, io andrei a chiudere e ringrazio tutte e tutti di essere venuti qua ad ascoltarci, ringrazio per gli interventi e vi saluto, ciao ciao.
Tu non sapevo nulla.
Perché è nato.
Però sai che gliel'abbiamo invitato.